Cari amici, è con grande gioia che vi ritrovo per studiare insieme il capitolo 13 dell'Apocalisse. Questo capitolo è assai complesso e ci porta a una profezia che concerne il tempo attuale, come anche il futuro. Quindi investiremo più tempo per cercare di comprendere cosa sta per succedere. Ma talvolta dovremo ammettere semplicemente che non è tutto chiaro ciò che avverrà. Ciò non toglie che abbiamo in questo capitolo sufficienti indicazioni e direttive per riconoscere la prospettiva generale che si affaccia davanti a noi e per riconoscere gli avvenimenti quando si concretizzeranno. Vi invito allora a leggere con me i primi tre versetti del capitolo 13.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra, meravigliata, andò dietro la bestia. La domanda che evidentemente ci poniamo è: ma chi rappresenta questa bestia? Di quale istanza si tratta? Cerchiamo di decodificare nel modo più semplice. Prima cosa, si tratta di una bestia con 7 teste e 10 corna. Abbiamo già visto un dragone con queste caratteristiche e sappiamo che si tratta di Satana. Di conseguenza, questa bestia con 7 teste e 10 corna indica sempre che Satana è lì. È la bestia fondamentale che indica la presenza di Satana. Ma abbiamo visto al capitolo 12 che Satana si nasconde dietro un'istituzione umana, quella dell'impero romano. E allora, qual è l'identità umana di questa seconda bestia? Anzi, la chiamiamo prima bestia, poiché quella del capitolo 12 in realtà è un dragone. Vediamo quindi in successione. Al capitolo 12, un dragone. Nella prima parte del capitolo 13, una prima bestia. E poi nella seconda parte di questo capitolo, una seconda bestia. Se andiamo avanti nel lavoro di identificazione di questa prima bestia, c'è un'altra indicazione che ci viene data. Sale dal mare. Il capitolo 17 ci spiega il significato di mare. In questo capitolo abbiamo pure una bestia con 7 teste e 10 corna. Leggiamo allora Apocalisse 17:15. Poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Bisogna riconoscere che questa immagine del mare rappresenta bene le folle, i popoli agitati da ogni sorta di onde fatte di invidie, guerre, conflitti. È un'immagine azzeccata. Ma ciò vuol dire anche che questa bestia, che emerge, è sorretta da una larga base popolare e ne dovremo tener conto. Anche perché nel libro del profeta Daniele abbiamo pure delle bestie che escono dal mare. Ed è un elemento importante da considerare, poiché in realtà questa bestia richiama delle caratteristiche che troviamo nella descrizione delle bestie del capitolo 7 di Daniele. In Daniele 7 si parla di quattro bestie che escono dal mare. Le esamineremo più in dettaglio fra un momento. Ma leggiamo Daniele 7, versetto 2. Daniele disse: «Io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul Mar Grande i quattro venti del cielo». Vediamo qui chiaramente che si tratta di un mare agitato e da questo mare escono quattro bestie. Prima di continuare la lettura del testo di Daniele, vorrei farvi osservare un piccolo dettaglio che ci permette di precisare il tempo che concerne questa bestia. Essa porta dei diademi sulle sue corna. Anche il dragone del capitolo 12 porta dei diademi, ma sulle sue teste. Verifichiamo insieme e leggiamo il versetto 3 del capitolo 12. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, sulle teste 7 diademi. Abbiamo anche la spiegazione delle teste. L'avevamo già data tempo fa, ma ricordiamocela, leggendo il versetto 9, sempre del capitolo 17. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. C'è anche un'altra definizione per le teste, ma per il momento limitiamoci a considerare soltanto questa. Sono 7 monti. Se parliamo della città dei 7 monti, sappiamo immediatamente di cosa si tratta. Il diadema è il simbolo di regno, di autorità politica, del potere esecutivo. Il potere esecutivo è sopra le 7 teste per il dragone del capitolo 12. Ciò significa che il potere è a Roma e ci permette pure di dire che ha a che fare con l'impero romano. Nella bestia del capitolo 13 il potere politico è sulle corna. Sappiamo che l'impero romano si è diviso sotto i colpi dei barbari in un certo numero di paesi che corrispondono più o meno all'Europa occidentale. La cifra 10 di questa Europa è approssimativa. È difficile identificarla esattamente in 10 paesi. Ma comunque è su queste 10 corna, frutto della divisione dell'impero romano, che vengono posti i diademi. Il potere politico è posto su di esse. Questo testo è interessante, poiché ci presenta questo insieme nella figura di una sola bestia. Qual è allora il legame che unisce tutti questi paesi dell'Europa occidentale? Si tratta di Roma. In effetti, i re e gli imperatori, nel corso di tutto il Medioevo, sono stati considerati o si sono considerati come i vassalli di Roma, cioè i vassalli del Papa. Si tratta quindi di un sistema politico-religioso. E questo sistema esercitò il potere per più di un millennio. Lo fece con una tale autorità da essere definita piena di nomi di bestemmia. Mi spiego sui nomi di bestemmia. Gesù è stato accusato di bestemmia. E ora vi mostro in quale circostanza è stato accusato di bestemmia. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, i versetti 2 e 3.
Matthieu, chapitre 9, e les versets 2 e 3.
E voici. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, o dire: alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio, che aveva dato tale autorità agli uomini. Gesù è accusato di bestemmia. Perché? Perché dice a quest'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. Perdonare i peccati è una prerogativa di Dio. E se si prende una prerogativa di Dio, si è accusati di bestemmia. Vediamo la stessa cosa anche nel Vangelo di Matteo, ma al capitolo 26. Gesù si trova davanti al Sinedrio. È la vigilia della sua morte e il Sinedrio sta per pronunciare il suo giudizio. Leggiamo in Matteo 26, versetti da 63 a 66. Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte. Potremmo citare ancora nel Vangelo di Giovanni un episodio simile, come pure nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23. In queste circostanze la bestemmia non consiste nel maledire, ma di pretendere qualcosa che appartiene solo a Dio. C'è quindi qui un aspetto religioso. E ciò che vorrei mostrarvi ora è che questo sistema è un sistema politico-religioso. Infatti ci sono dei diademi che rappresentano i re, ma ci sono delle bestemmie che rappresentano la sfera religiosa. Di conseguenza abbiamo qui un sistema politico-religioso. Effettivamente, durante una buona parte del Medioevo, questo sistema dominò sull'Europa occidentale, sistema costituito da potenze formatesi alla fine dell'impero romano, ma con alle loro teste un sistema di carattere religioso. Vi mostro ora una tavola che ci permette di comparare il passaggio che studiamo con le quattro bestie di Daniele 7. Leggiamo a questo proposito, per primo, il versetto 2 di Apocalisse 13. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Inoltre, al versetto 1 ci viene detto che la bestia aveva 10 corna. Ma vediamo queste bestie di Daniele. Le 10 corna appaiono sul quarto animale di Daniele, capitolo 7. Il leopardo è il corpo del terzo animale di Daniele 7. I piedi, simili a quelli dell'orso, sono del secondo animale. E il leone è il primo animale di Daniele 7. Questo animale è assai composito e gli animali compositi erano considerati come impuri. Vorrei pure che facessimo un'altra considerazione e vi invito a seguire ciò che presenta la seguente tavola. Ho indicato qui i quattro animali di Daniele 7, il leone, l'orso, il leopardo e il mostro con 10 corna. Se facciamo il totale delle teste e delle corna di ogni animale, otteniamo il seguente risultato. Il leone ha una testa. L'orso pure. Il leopardo ha quattro teste. È l'impero greco di Alessandro Magno, che si è diviso in quattro parti. Poi c'è il mostro con una testa. Totale delle teste dei quattro animali, 7. Ora contiamo le corna. Sappiamo che il leone, l'orso e il leopardo non hanno corna, ma il mostro qui descritto ne ha 10. Totale delle corna, 10. Ecco quindi quattro animali che insieme hanno 7 teste e 10 corna. Ed escono dal mare. Possiamo allora dirci in modo più esplicito che la prima bestia di Apocalisse 13 è la sintesi delle quattro bestie del capitolo 7 di Daniele? Nessuna istituzione è sopravvissuta a questi quattro animali. Di conseguenza, il solo personaggio che possa esserne la sintesi è Satana. Abbiamo quindi sempre a che fare con Satana. Ma alla fin dei conti, qual è l'istituzione umana dietro la quale si nasconde? Abbiamo già dato una risposta. È il sistema feudale, politico-religioso, del Medioevo, costituito da regni e imperi dell'Europa occidentale, con alla testa il sistema romano. Il versetto 2 ci fornisce un'altra indicazione. Si tratta della trasmissione di potere. Leggiamolo insieme. Apocalisse 13, 2 ci dice: La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. L'impero romano ha lasciato alla Chiesa romana tutta la sua organizzazione. Persino il titolo di Pontifex Maximus, riservato all'imperatore romano, è diventato un titolo del Vaticano. Non voglio insistere su queste cose, ma tutta l'amministrazione, tutta la suddivisione del territorio dell'impero romano è stato trasmesso quasi tale e quale come un calco alla Chiesa romana, a tal punto che il vescovo di Lione ha ancora il titolo di primate della Gallia. Ciò attualmente non significa granché, ma rappresenta tuttavia un segno di questa trasmissione dell'impero romano verso la Chiesa romana. Poi c'è la ferita. Questa bestia riceve una ferita. Già la riforma le produce una prima ferita, ma la rivoluzione francese, con il generale Berthier, che andò a Roma su ordine di Bonaparte, arrestò ed esiliò il Papa. Dette una ferita quasi mortale. Riprendiamo la storia abbandonata dell'idra. È risaputo che l'idra, se ferita, se ha una testa tagliata, questa rispunta. E qui il testo ci dice che questa bestia, che ha ricevuto una ferita mortale, guarisce. E ciò che segue riguarda il nostro tempo. Notate cosa viene detto al versetto 3. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. Tutta la terra è in ammirazione e segue la bestia. Pensate ragionevolmente che oggi possa ricrearsi in Europa un sistema politico-religioso? Pensate che un tale sistema possa ricevere l'ammirazione generale di tutta la terra? Tutti vi diranno che non si vuole più un tale sistema. Eppure questo testo ci dice che ritornerà. Sotto quale forma? Come? In che modo sarà possibile? Come una cosa che oggi sembra impossibile diventerà possibile? È ciò che ci dirà la continuazione di questo testo. Possiamo non crederci, ma la parola di Dio non ha mai sbagliato. La profezia non è mai caduta in errore. A chi crederemo? A ciò che pensiamo? A ciò che ci dice il mondo? Oppure a quello che ci dice il testo biblico? Permettete che dia fiducia a questo testo e vi invito a fare altrettanto e a vedere con i vostri propri occhi ciò che sta accadendo in questi tempi.